Stai ascoltando Colors Radio.
Non so da dove arrivi, con chi adesso vivi, però sei una bella sorpresa per me. Non so che cosa hai in mente, non so se c'è un assente, però tu resta per un po'. Perché io ho bisogno di un piccolo aiuto, e lo sai, nel mio letto c'è un posto per te. Dormi pure se ti va e riposati quanto vuoi, ho bisogno di serenità e di un piccolo aiuto. Io e te, due vite strane e un mare di troppe grane, io e te di nuovo qui, io e te. Se vuoi io ti preparo un caffè un po' leggero, così puoi dormire se non vuoi. Perché io ho bisogno di un piccolo aiuto, e lo sai, nel mio letto c'è un posto per te. Non parlare se non ti va e riposati quanto vuoi, ho bisogno di serenità e di un piccolo aiuto.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Colors Radio, sono Raffaele Ferraresso, il presidente del CSN Onlus. Siamo nella trasmissione Aiutaci ad aiutarti. Invito tutti gli ascoltatori a collegarsi sul sito www.colorsradio.it o scaricare da Google Play o Windows Store l'applicazione Colors Radio. Oggi cominceremo da oggi per fino al 30, affrontando la tematica purtroppo della violenza sulle donne. Che, vista la giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, da oggi cominceremo un po' un escurso su purtroppo questa tematica che ahimè affligge non soltanto l'Italia ma anche l'estero. Parlo proprio dell'estero in quanto purtroppo la nascita di questa giornata viene proprio da un omicidio che avvenne nel 25 novembre del 1960, in cui furono uccise le sorelle Mirabal, e da allora praticamente in memoria anche di questo episodio anche la ONU decise di far nascere come giornata internazionale della violenza sulle donne proprio il 25 novembre. Noi ne parliamo però con tutti i casi che purtroppo sono stati sono passati sia tra la cronaca e anche quelli che abbiamo seguiti noi come Onlus. Logicamente io non farò riferimento a persone, cose, fatti, ma parlerò dell'episodio in sé senza fare riferimento ai nomi, in quanto proprio come politica nostra ed associazione, quando seguiamo un caso non facciamo riferimento a chi è stato vittima dello stalking o di eventuali maltrattamenti, anche per non fare pubblicità di quello che facciamo, perché operiamo come i volontari di un tempo che facciamo del bene, ma non vogliamo sentirci manco dire grazie. Lo facciamo perché lo vogliamo fare e non per sentirsi glorificare da quello che facciamo. Cominciamo proprio oggi con alcuni dei casi che abbiamo seguito. Uno era nei pressi di Roma ed era il caso di una madre con bambini che purtroppo veniva picchiata costantemente dal marito. E intervenimmo, si parla del 2011, direttamente contattando la questura locale per far intervenire la polizia ed evitare che la situazione progredisse oltre. Incontrammo anche l'avvocato di questa signora per cercare di trovare un'azione comune ed evitare che noi facevamo una cosa e lui ne faceva un'altra. Con un'azione di concerto riuscimmo poi a far sì che questa donna venisse collocata in una casa protetta ed evitare che la situazione progredisse oltre. Da questo episodio qua, quello che ne è rimasto come attività susseguente è che purtroppo allora ancora non c'era una legislazione che consentisse alle donne vittime di violenza, nel momento in cui venivano collocate in casa protetta, di avere un'aspettativa, diciamo, retribuita sul lavoro, in quanto allora, e anche adesso purtroppo non è che sia stata ben disciplinata la questione, se una donna è vittima di violenza e decide di fare la denuncia contro il suo persecutore, contro il suo stalker, e viene collocata in casa protetta, molto spesso capitava allora, e purtroppo alcuni casi anche adesso, che logicamente sul lavoro la disciplina è prevista che per casi di malattia o situazioni gravi familiari uno possa prendere il permesso ed è retribuito. Allora questa persona rimase fuori dal lavoro per 3-4 mesi e diventarono anche molti di più, e purtroppo non aveva l'aspettativa retribuita. E quindi la problematica che si poneva allora e che purtroppo in alcuni casi si pone anche adesso è che nel caso in cui ci sia una donna che è vittima di violenza e che richiede l'intervento della forza pubblica, richiede la collocazione in una struttura protetta, il lavoro che ha in alcuni casi viene meno, perché non era previsto legislativamente che si potesse avere un'aspettativa retribuita. In teoria adesso dovrebbe essere così, la pratica purtroppo mi fa dire che ancora è un po' farraginosa come situazione, non è ben chiaro se viene consentito un'aspettativa retribuita oppure no. Nella maggior parte dei casi mi consta che ancora non è così. Purtroppo è una situazione che tra l'altro mette a dura prova chi vuole fare una denuncia, perché se ha un lavoro e poi sa che nel momento in cui va in casa protetta rischia di perderlo, molti casi rimangono nel limbo, non si arriva né a una denuncia né uno spostamento dalla casa coniugale proprio per questo problema qua. Un caso in cui fortunatamente invece siamo riusciti a far portare via la donna che subiva violenza a livello psicologico più che fisico è il caso di un'altra persona che era di un'altra regione, e il marito era l'ex capo della squadra anticrimine del paese dove viveva, e questa donna per 30 anni ha subito le violenze a livello psicofisico da parte del marito, che logicamente, facendo parte delle forze dell'ordine, non è che si spingeva al punto tale da creare un danno a livello fisico, perché logicamente poi a quel punto la moglie sarebbe andata al pronto soccorso e sarebbe emersa la violenza subita, ma si limitava a stringere magari il collo fino a un certo punto, ma non lasciando segni. Però questa attività provoca dei danni a livello psico che poi si ripercuotono anche a livello fisico. E in questo caso qui era una donna che purtroppo si era rivolta a noi non tanto per la violenza subita a livello fisico, ma per quella, per gli effetti devastanti che poi queste violenze psicologiche avevano determinato sul suo fisico, perché il fisico purtroppo è un po' come una macchina. Se noi non controlliamo bene tutte l'olio, il liquido dei freni, se le candele sono a posto da altro, poi ci presenta il conto, nel senso la macchina si ferma e non va più avanti. E il fisico è la stessa cosa. Se non riusciamo a contenere quello che i bombardamenti negativi che ci vengono a livello psichico, e poi il fisico ci presenta il conto, e il conto è in determinati casi patologie autoimmuni tipo la fibromialgia, sindrome da stanchezza cronica, morbo di Crohn. In questo caso si trattava di fibromialgia, e parlando con questa donna per per quasi 2 ore e mezzo, alla fine venne fuori che chiesi: ma come mai questa patologia? Questa signora in lacrime scoppiò a piangere e mi disse: guardi, sto subendo queste cose da mio marito da più anni. E dopo le 2 ore e mezzo di telefonata riuscì a convincere questa donna a fare le valigie e venire a Roma, e da lì poi cambiò completamente la sua vita, perché si trasferì prima da un figlio, poi dall'altra figlia, e poi alla fine arrivò a destinazione fuori Italia, perché non era di origine italiana, e adesso fortunatamente ha tutta un'altra vita. Sono situazioni molto piacevoli, in quanto poi si risolvono nel bene. Purtroppo nella maggior parte dei casi non abbiamo situazioni così positive, in quanto la cronaca ci dice che purtroppo siamo di fronte a situazioni in cui molto spesso vengono chiamate le forze dell'ordine, si richiede un intervento, la polizia o i carabinieri non intervengono. Dopo, successivamente, viene fatta un'ulteriore denuncia, e purtroppo la cronaca ci dimostra che in molti casi, se non viene presa seriamente la denuncia fatta, purtroppo poi ci ritroviamo di fronte ad ulteriori casi di femminicidio. Casi che purtroppo sono, ahimè, frequenti, in quanto anche la settimana scorsa ce n'è stato un altro. E purtroppo qua quello che manca è la preparazione di base sia degli operatori che delle forze dell'ordine su determinate tematiche. Non parlo in generale, ma parlo magari a livello locale. Non c'è una preparazione sul come intervenire e come capire se la situazione è già andata avanti oppure se siamo in fase embrionale. Ma anche se siamo in fase embrionale, un controllo maggiore nei confronti dell'eventuale e potenziale stalker o potenziale carnefice sarebbe d'uopo, in quanto purtroppo poi la cronaca ci dimostra che le situazioni sono molto molto presenti. Quindi adesso, tra l'altro, poi oltre questo aspetto, oggi vorremmo affrontare anche un altro aspetto che riguarda problematiche legate ai minori e agli effetti devastanti che possono avere gli interventi da parte delle autorità nazionali ed internazionali nei confronti di chi li subisce. E in particolare parlo proprio della situazione che si verifica tra Italia e Germania riguardante lo Jugendamt. E avremo tra poco, abbiamo in linea proprio con noi la dottoressa Marinella Colombo, che purtroppo è stata vittima dello Jugendamt. Buongiorno Marinella.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Stavo anticipando degli effetti devastanti che può avere su un genitore quello che combina, tra virgolette, lo Jugendamt.
Dunque, io volevo approfittare per comunicarvi una notizia, un caso, diciamo, attualissimo che stiamo seguendo appunto come associazione, che credo che possa spiegare quanto è devastante tutto questo. Si tratta di una coppia di italiani, entrambi italiani, che non sono separati, a cui è stato tolto il bambino in Germania, perché erano andati in Germania per cercare lavoro. E adesso addirittura, siccome si sono rivolti all'associazione, siccome stanno cercando di combattere per riavere questo loro figlio, vengono ulteriormente messi sotto pressione. È proprio di questa mattina il fatto che vengono accusati di aver ripreso su Facebook, sui social media, gli interventi che sono stati fatti al Parlamento europeo nella seduta del 10 novembre, sì, quando si è parlato appunto all'interno di un gruppo di lavoro costituito apposta di che cosa fa, come agisce questo Jugendamt. Addirittura adesso, solo per il fatto di aver ripreso gli interventi dei vari eurodeputati che hanno parlato spiegando questa cosa, vengono accusati. Peggio ancora, la presidente di questo gruppo di lavoro all'interno della commissione petizioni è Eleonora Evi dei 5 Stelle, che ovviamente a Roma si conoscono molto bene. Ecco, questi genitori vengono accusati, ho la lettera scritta, di essere in contatto con degli eurodeputati di un partito neofascista al Parlamento europeo.
Addirittura,
allora, esatto. Quindi capite a che livelli siamo. Cioè, è proprio, bisogna subire ed è vietato parlarne. E ripeto, la storia che ci hanno tentato di farci credere che lo Jugendamt fosse un servizio sociale che interviene in caso di disputa tra i genitori, questo caso è emblematico del fatto che non è vero, perché stiamo parlando di due genitori che sono uniti, che si vogliono bene e che vorrebbero semplicemente occuparsi l'uno dell'altro e dei loro figli, e invece interviene questa amministrazione per la gioventù tedesca, gli toglie il figlio e ad ogni tentativo di recuperarlo questo figlio, cosa che è assolutamente normale, vengono accusati di tutto, addirittura di essere in contatto con un partito neofascista che sarebbe il gruppo dei 5 Stelle.
Che poi questo conferma quello che dicevamo anche l'anno scorso riguardo allo Jugendamt, che non, a prescindere da eventuali problematiche familiari, il fatto stesso che magari uno si trasferisce in Germania, vuole andare lì a lavorare, poi vuole ritornarsene qua in Italia con i figli, a quel punto no, arriva lo Jugendamt e dice no, i figli intanto rimangono qua, tu vai dove vuoi, ma i figli ce li teniamo noi.
Addirittura, ripeto, in questo caso l'avevano portato via per un controllo, per delle cose successe che poteva essere comprensibile, però poi siamo arrivati in tribunale, io vi sto parlando perché ho letto tutti i documenti, quindi non è per sentito dire, siamo arrivati in tribunale in cui è stato detto loro: vi restituiamo i diritti su vostro figlio se voi acconsentite a che vada a stare, dice Natural Durante, in una famiglia affidataria. E loro, che ovviamente volevano opporsi, sono stati messi sotto pressione anche dal loro proprio avvocato, perché l'avvocato tedesco non difende mai il cliente, il mandante straniero, sono stati messi sotto pressione dal proprio avvocato, il quale ha detto loro: se non acconsentite vi tolgono tutti i diritti sul bambino, quindi dovete dire di sì. Per cui oggi ci troviamo nella situazione in cui questi genitori hanno sulla carta dei diritti che però non possono esercitare, perché il bambino, con il loro consenso, è stato messo presso un'altra famiglia. Io sto cercando di interessare un po' tutti, sia il rappresentante degli italiani all'estero, l'onorevole Mario Caruso, che devo dire è stato molto disponibile, quindi speriamo di poter continuare a lavorare con lui. Ho contattato il console italiano di Stoccarda, purtroppo lì ho trovato un po' meno disponibilità, probabilmente non aveva ben capito com'è appunto la situazione e la vicenda vera, e adesso stiamo anche pensando di contattare appunto altre autorità italiane, perché si parla di un bambino italiano al 100% e si parla di una famiglia che non è assolutamente in litigio e non è in separazione. Anzi, il primo intervento dello Jugendamt era mirato proprio a questo: hanno cercato di dividere i due genitori. Non ci sono riusciti e adesso, ripeto, attaccano in questa maniera, come se avere contatti con degli eurodeputati fosse una cosa vietata e illegale, e addirittura facendo passare il Movimento 5 Stelle per un gruppo neofascista. Cioè, non credo che non serva aggiungere altro.
Come sempre utilizzano sistemi che fanno capire da dove è nato e in che periodo è nato, e loro che danno dei nazifascisti a degli eurodeputati sono loro che sono nati in un periodo mortale.
Sì, esatto. E poi no, soprattutto la cosa che bisogna accettare in silenzio, farsi rovinare la vita, farsi prendere un figlio e non vederlo mai più, secondo loro dovrebbe essere una cosa che un genitore accetta, si sottomette e trova anche che vada bene così. Cioè, mi sembra veramente una cosa folle, anche perché, ripeto, elementi concreti, confermati per questa azione non ce ne sono. Non ce ne sono assolutamente. C'è solo una condizione di due genitori giovani, inesperti, e che si trovano a vivere in Germania, in questo bellissimo Eldorado, dove per 12 metri quadrati di casa pagavano 600 euro di affitto.
Caspita.
Questa è la situazione, nient'altro. E noi speriamo che le nostre autorità si schierino a favore di questi genitori. Questo bambino deve ritornare in Italia.
Assolutamente.
È un bambino italiano al 100%. È un bellissimo bambino e quindi interessa molto.
Che poi questo tutto, tra l'altro, è purtroppo uno dei casi emblematici in cui non è che c'entri il fatto della bigenitorialità, che qua è proprio un intervento d'autorità senza motivo.
Guardi, un altro esempio di come interpretare le cose. Gli avevano fatto vedere, li stanno facendo vedere, adesso cercheranno di cancellare anche questo, il bambino per un'ora al mese sotto sorveglianza. Due genitori che vedono il proprio figlio portato via a tre mesi, un'ora al mese, mi sembra normale che lo tengano in braccio. E se il bambino piange o si lamenta, lo cullano tenendolo in braccio. Nelle relazioni c'è scritto che questi genitori non sono capaci di comprendere le esigenze del bambino perché appunto lo tengono in braccio, lo cullano in braccio, quando invece, secondo lo Jugendamt tedesco, avrebbero dovuto metterlo per terra, che il bambino si sarebbe calmato.
Sì, per terra.
Ora, capite che, cioè, ecco.
A gattonare per terra anziché essere tenuto in braccio come sarebbe
più neanche bello. Gattonare perché era piccolissimo, non so neanche se, ecco. Però voglio dire, capite che queste sono le cose che si leggono poi sui documenti che ovviamente nessuno si prende la briga di leggersi 200 pagine di un fascicolo, però chi lo fa poi trova queste cose. E quindi ripeto, io mi auguro veramente con tutto il cuore, non è figlio mio, però mi sembra veramente un'ingiustizia, non solo nei confronti dei genitori, ma soprattutto nei confronti del bambino.
Che poi
cancellare così la sua identità, la sua origine, togliergli la sua famiglia così da piccolo. Hanno anche interrotto l'allattamento così da un giorno all'altro, perché ovviamente la mamma lo stava allattando e è stato portato via, quindi si è finito anche con quello. Sono violenze che non devono essere accettate. Io spero che questi genitori non si facciano intimidire da tutte queste che sono, non saprei come altro definirle se non minacce,
soprusi e violenze,
ecco. E spero davvero vivamente che le autorità italiane, cioè il rappresentante per gli italiani all'estero, il console italiano a Stoccarda e magari anche il sindaco di Napoli, visto che questi due ragazzi sono di Napoli, vogliono intervenire affinché questo bambino venga rimandato in Italia.
E a quel punto converrebbe coinvolgere anche come associazione il sindaco di Napoli sulla situazione, in modo da sollecitarlo e sensibilizzarlo pure sulla situazione, perché più autorità sono coinvolte, sono sensibilizzate, stimolate a intervenire, maggiore la potenza con cui si può
riuscita, certo,
anche perché purtroppo a livello, si può dire anche internazionale, visto che di casi che hai seguito ce ne stavano anche oltreoceano, qui hanno a livello comunitario ma anche internazionale uno strapotere che non è giustificabile con quello che dicono loro del bene supremo, la tutela del minore.
No, è la loro interpretazione di bene supremo, di interesse superiore del minore. Proprio questo è quello che è stato discusso il 10 novembre al Parlamento europeo. Ci sono stati interventi, come dicevo, la presidente del gruppo di lavoro è Eleonora Evi dei 5 Stelle. C'è stato l'intervento, anche questo molto puntuale, di quello che succede, di un eurodeputato francese, Edouard Martin, che è del gruppo dei socialisti. C'è stato persino l'intervento di un eurodeputato tedesco che è contro questo sistema, che fa parte di un piccolo partito in Germania che si chiama Partito della Famiglia. Quindi, voglio dire, siamo proprio ad un discorso transpartitico, non è che sì, è la cosa di cui si occupa un partito solo. Eppure, come dicevo, chi osa svelare che cosa succede viene tacciato di essere un fascista. E questo veramente, non lo so, è al di là di ogni... Veramente, sono senza parole, non so che commento si possa dare a questo tipo di atteggiamento. È vergognoso e non possiamo stare a guardare, non possiamo non reagire, soprattutto non possiamo farci intimidire. Quindi io vorrei dire anche a questi genitori: siate forti, il sistema Jugendamt eccetera aveva già deciso e pensava di aver già realizzato tutto il suo intervento portando via questo bambino per sempre. Adesso si accorgono che la situazione diventa problematica e quindi stanno cercando di mettere sotto pressione e di spaventare, certo, questi genitori.
Poi ho sentito anche uno degli interventi che era stato postato su Facebook riguardo allo Jugendamt, è stato molto preciso e puntuale su tutti gli aspetti negativi e nefasti con cui opera. Veramente, infatti non mi ricordo se era un eurodeputato, era, da quello che avevo visto era penso fosse un francese, quello che avevo visto che hai postato pure te.
Sì, probabilmente questo Edouard Martin, esatto. Questo eurodeputato francese che fa parte di questo gruppo di lavoro, che quindi ha potuto visionare una serie di documenti, e neanche tutti, perché ripeto, se ci si mette a studiare si scoprono proprio cose incredibili, e soprattutto si scopre che tutto questo interesse per i bambini è poi semplicemente legato purtroppo a una questione di soldi, no?
Sì, e tra l'altro, come vedemmo nel 2009, ci sono da parte della Germania violazioni di articoli del trattato istitutivo dell'Unione Europea, che in teoria un qualunque Stato potrebbe fargli la procedura di infrazione, ma logicamente, essendo la Germania, nessuno gliela fa.
La cosa che io non riesco sinceramente a spiegarmi, perché noi in paesi non tedeschi continuiamo ad accettare una cosa di questo tipo, per esempio tutte le direttive europee o anche comunque diciamo condanne che vengono fatte nei confronti della Germania, che comunque sono pochissime, non hanno poi nessun effetto, nel senso che la Corte Costituzionale tedesca si pone al di sopra di quello che si decide a Bruxelles. Quindi a questo punto non si capisce perché tutti noi dobbiamo essere sottoposti, no, alla famosa frase "ce lo chiede Bruxelles", sì, mentre la
in
Corte
teoria ce lo chiede
tedesca,
la Germania, perché
esatto, la Corte Costituzionale tedesca invece ha la facoltà di bloccare qualsiasi tipo di decisione che vada secondo loro contro gli interessi della Germania. Quindi siamo comunque in una posizione, cioè non funziona, ci sono veramente un sacco di cose che non funzionano in questa Europa. In questo discorso dei bambini, che poi è un discorso di miliardi di euro, adesso non abbiamo il tempo per spiegare in che senso.
Ma possiamo riprendere anche dopo la pausa, quindi non...
Però ecco, in questo contesto si aggiunge il fatto che loro hanno delle figure giuridiche che sono assolutamente sconosciute negli altri paesi dell'Unione e quindi giocano sulle traduzioni. Allora, se io faccio credere a tutti
o sulle falsificazioni delle traduzioni,
questo esatto nei casi specifici, ma in generale voglio dire, se io faccio credere a tutti che lo Jugendamt sia un servizio sociale e faccio credere che il Verfahrensbeistand sia un avvocato del bambino, effettivamente tutte le storie si leggono poi in un'altra maniera, mentre lo Jugendamt è il genitore di Stato, lo Jugendamt è il terzo genitore, esatto. Lo Jugendamt è colui che dice al giudice che cosa deve decidere, e se il giudice osa decidere diversamente può fare appello della decisione del giudice, quindi capite che non è un servizio.
È un terzo
sociale.
Soggetto che entra nel processo.
Assolutamente, come parte in causa, a pieno esatto. Titolo. E la stessa cosa con questo Verfahrensbeistand, che dicono appunto che parli per il bambino, non è assolutamente vero, è anche questo un assistente del procedimento, quindi statale, un altro personaggio statale che va, e abbiamo tutti i documenti per dimostrarlo, e l'abbiamo dimostrato al Parlamento europeo, per questo tutto questo nervosismo, è un'altra parte in causa che entra nel procedimento e che difende gli interessi dello Stato tedesco, che sono ovviamente quello di tenersi i bambini e di non restituirli ai propri genitori. Abbiamo abbiamo per esempio un provvedimento di Beistandschaft, che è una roba intraducibile, ma se proprio vogliamo tradurlo, viene spesso tradotto con tutela, non è la tutela così come prevista dal nostro ordinamento giuridico, ma è una tutela politica, cioè è un intervento politico all'interno di un procedimento che dovrebbe essere giuridico. Quindi capite che insomma non funziona niente, siamo completamente su un altro pianeta. Nel momento in cui si cerca di fare il parallelo con quelle che sono le nostre realtà, beh, già si è perso la parte più importante di tutto il discorso, certo, di quello che succede e di come funziona. Fatto è che i genitori non devono lasciarsi intimidire, non devono aver paura.
Bene,
di prendere contatti.
Riprendiamo tra qualche secondo.
Assolutamente, va
tra
bene.
Tra poco, ciao.
Ciao, sono Loredana Pronio e conduco tutti i martedì dalle 12 alle 13 su Colors Radio il mio programma dedicato agli animali, Animaliamoli, perché amarli è una scelta, ma rispettarli è un dovere. Ciao!
Studio dentistico Dottor Zaba, con 30 anni di esperienza nella chirurgia odontoiatrica, specializzato anche per bambini. Strumentazione altamente professionale, con prezzi bassi e ottimi sconti per tutti gli ascoltatori di Colors Radio, anche con pagamenti personalizzati. Alcuni esempi: estrazione denti 35 euro, pulizia denti 35 euro, otturazione 50 euro, impianti in titanio 500 euro. Personale cordiale altamente specializzato, parla inglese, francese, spagnolo, rumeno e polacco. Il dottor Zaba riceve a Roma, Milano e Torino anche il sabato e la domenica su appuntamento. Telefonare al 389-281-5485. Ripeto, 389-281-5485.
Vuoi migliorare il tuo aspetto? Sei pentito del tuo tatuaggio? La dottoressa Anna Trimarco è un medico chirurgo specializzato in chirurgia plastica. Potrete effettuare i migliori trattamenti e servizi di chirurgia plastica ed estetica, terapie laser per la rimozione ed eliminazione dei tatuaggi, chirurgia del corpo, chirurgia plastica e plastica ricostruttiva. La dottoressa Anna Trimarco è a Via Po 162, quartiere Salario, zona Parioli, a Roma. Telefono 06 8415 534.
Penso che un sogno così non ritorni mai più.
Solo chi sogna può volare. Nessuno come Aeroflot realizza i tuoi sogni. Aeroflot, la bandiera nazionale russa.
Полеты – удел мечтаний. Превращение ваших мечтаний в реальность. В этом Аэрофлоту нет равных. Аэрофлот – национальная авиакомпания России. Volare.
Vieni a scoprire il mondo del Centro Medico Arcidiacono a Roma. Da 30 anni, servizi medici di alta qualità per garantire standard sanitari all'avanguardia. Specializzati in dimagrimento, applicano un metodo innovativo e personalizzato nel percorso di cura del peso e della forma fisica. Le consulenze sono gratuite e senza impegno. Il centro polispecialistico esegue servizi di radiologia, ecografie, laboratorio analisi, fisioterapia, odontoiatria e tanto altro. Il Centro Medico Arcidiacono è in via Prataporci 52 a Roma. Info allo 06 20 70 889 o invia un'email a info@centromedicoarcidiacono.it. www.centromedicoarcidiacono.it. La tua salute al centro del nostro mondo.
Buffetti Dimensione Ufficio 85, vendita di tutti i prodotti per ufficio, prodotti audio video, masterizzatori, server, cartucce delle migliori marche. Esegue la vendita di fotocopiatrici, stampanti, registratori di cassa, tutto quello che ti occorre per il tuo ufficio lo trovi da Buffetti Dimensione Ufficio 85 in via dei Colombi 15, zona Torre Maura, Roma. Numero di telefono 06 23 26 92 21. Buffetti Dimensione Ufficio 85 e anche shop line su www.285shop.com. Nessun altro problema affligge i romani come il parcheggio. Oggi noi siamo in grado di offrirti la soluzione migliore. Alessandrina Autorimessa. Parcheggio auto, parcheggio moto, parcheggio coperto. Autorimessa Alessandrina in via Alessandrino 143 123 zona Alessandrino a Roma. Numero di telefono 06 23 11 472. Alessandrina Autorimessa, la tua automobile nelle mani migliori.
Компания La New System предлагает престижное помещение торгового назначения, расположенное в городе Латино, 1700 квадратных метров торговой площади, плюс 480 квадратных метров складской площади. Для подробной информации звоните по телефону 333-589-3801 Бонацци Донателло или пишите mail по адресу newsystem.g@gmail.com.
Vuoi rendere visibile la tua azienda o la tua professione? Affidati a veri professionisti del settore. Con vetrinaservizi.it, azienda leader nel settore pubblicitario, puoi avere pagine pubblicitarie, siti web, biglietti da visita, gratta allo sconto, pubblicità radiofonica e tutto ciò di cui hai bisogno. Pubblicità H24 a prezzi altamente concorrenziali sul mercato. Info allo 06 23 14 669 o invia un'email a info@vetrinaservizi.it. www.vetrinaservizi.it. Tutti i servizi a portata di mouse.
Elite Medicine, la scelta dell'eccellenza per la medicina e chirurgia estetica. Elite Medicine è un centro polispecialistico gestito da professionisti della salute e del benessere. Medicina estetica, a cura del dottor Corrado Mazzeo. Chirurgia plastica ricostruttiva, a cura del dottor Fabio Nicolì. Estetica professionale a cura della dottoressa Daniela Lorusso. Odontoiatria estetica a cura della dottoressa Arianna Nicolì. Elite Medicine è in zona Monteverde Portuense e Nola. Info 333-522-1389 oppure 327-8314-194. Visita il sito www.studioelitemedicine.it.
Supermercato La Strada, produse alimentare specifice românești, moldovenești, ucraine, poloneze și ruse, carne afumată, brânzeturi proaspete stagionate, dulciuri, vinuri și lichioruri tipice din Europa de Est. De asemenea, carne proaspătă italiană în fiecare zi. Prețuri mici și produse calitative în interiorul supermercatului La Strada puteți găsi money transfer, încărcare credit telefonic pentru toți operatorii, bilete de avion pentru Europa de Est și alte servicii pentru străini. Supermercatul La Strada se găsește la Roma, în circunvalațiune momentană numărul 530, lângă stația de metro Tiburtina, linia B. E deschis de luni până sâmbătă, între orele 8 și 20, iar duminică până la 18, cu orariu continuu.
Ciao, sono Raffaele Ferraresso, anch'io conduco una trasmissione su Colors Radio. Vi aspetto in diretta tutti i mercoledì dalle 11 alle 12 con la trasmissione Aiutaci ad aiutarti. Vi ricordo di collegarvi al sito www.colorsradio.it oppure di scaricare dai vostri cellulari l'applicazione Colors Radio da Google Play o da Android. Colors Radio, il mondo ha tanti colori e tante lingue ma un'unica voce.
Per la tua pubblicità
su Colors Radio, chiama il numero 06 23 14 669.
Anywhere, so if you won't erase my hand,
let me say.
I want you to remember. In each tear there's a lesson.
There's a lesson.
Makes you wiser than before.
Wiser.
Makes you stronger than you know.
Stronger.
In each tear brings you closer to your dreams.
No mistakes.
No mistakes.
No heartbreaks.
To take away what you're meant to be.
You're much more than a struggle than you.
Stronger than you know.
Stronger than you know.
Each tear brings you closer to your dream.
No mistake.
No mistake.
No heartbreak.
You take away what you're meant to be.
Più del male del dolore che t'ho detto. Più della mancanza forte che t'ho detto. Più di tutti quanti drammi che t'ho detto. Io ti amo e che ti amo, ora l'ho detto. Queste lacrime figlie di un anno atroce. Queste lacrime si mostrano alla luce. Queste ore ormai umide di lacrime cancellano il timore e ne contemplano la lapide. Già, 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 già.
You're so much wiser.
Each tear.
And you're so close to your dreams. And no mistake, no heartbreak can take away what you're meant to be.
Eccoci qua nuovamente, Marinella.
Buongiorno a tutti di nuovo.
Allora, avevamo cominciato a parlare prima delle petizioni che c'erano state al Parlamento Europeo. E stavamo un po' affrontando anche gli aspetti peculiari dell'intervento dello Jugendamt.
Esatto, allora per spiegare bene la situazione è che sono tre legislature che il Parlamento europeo si trova sommerso, la Commissione Petizioni si trova sommersa da petizioni contro lo Jugendamt e il sistema familiare tedesco. Questo lo ricordo perché anche questa volta abbiamo avuto gli eurodeputati tedeschi che cercavano di sminuire il problema. Una volta sminuivano il problema dicendo ah no, ma è un doloroso caso singolo, è finito male. Poi di fronte a migliaia di dolorosi casi singoli finiti male hanno capito che dovevano trovarsi un'altra scusa, quindi hanno cominciato a dire vabbè, può succedere che magari un errore, siamo uomini quindi anche nei tribunali si passano degli errori, però gli errori erano un po' troppi e anche la giustificazione, la Germania è un grande paese, quindi ci sono tanti errori, zoppicava. Quindi adesso sono passati all'argomentazione, vabbè, ma anche negli altri paesi succede la stessa cosa, anche noi parliamo dei servizi sociali, anche la Francia, anche insomma, e cercano di assimilare quello che succede in Germania a quello che succede negli altri paesi. Ora, senza voler giustificare quello che succede negli altri paesi, io vorrei darvi solo due cifre.
Certo.
Nel 2013 in Germania sono stati tolti ai genitori in un anno 38.000 bambini. L'anno seguente, nel 2014, sono stati presi in carico appunto dallo Jugendamt 42.000 e rotti bambini. Nel 2015, in un anno, sono stati sottratti ai genitori altri 77.800 bambini. Queste sono statistiche ufficiali pubblicate sul sito del Ministero tedesco per le statistiche. Quindi capite che siamo di fronte ad un problema di un'entità ben diversa.
Qua in Italia, pensa, la cifra sta intorno ai 38.000, è rimasta,
sì, ma i 38.000
praticamente invariata.
Totale, però.
Esatto,
sì,
è rimasta invariata poi. Esatto.
Esatto. Noi abbiamo 38.000, 42.000, 77.800 che sono ogni anno. E poi quello che non ci dicono, perché la risposta delle amministrazioni tedesche quando si è chiesto ma poi che fine fanno questi bambini, è che dicono ma sì, poi in parte vanno a vivere, lasciano gli istituti e tornano a vivere in famiglia, ma non ci dicono
in quale famiglia.
Sono le loro famiglie, no? Perché in Germania hanno questa misura dell'affido sine die praticamente sempre, no?
È praticamente l'equivalente dell'adozione italiana.
E ci sono pochissime, ce l'hanno ancora l'adozione, ma le adozioni sono pochissime. Con l'adozione non ci sono più tanti giri di soldi, evidentemente. Esatto. E quindi adottano questa cosa dell'affido sine die. Anche perché riescono a costruire man mano, come nel caso che citavo prima di questi due coniugi italiani napoletani, cosa succede? C'è un primo intervento che magari all'apparenza può sembrare giustificato, devo verificare, devo vedere, c'è un sospetto, va bene, no? Succede dappertutto. Poi però quando hanno in mano il bambino non è che vanno a cercare, verificare se effettivamente i genitori sono idonei o non idonei. Quando hanno in mano il bambino lavorano tutti quanti i personaggi di cui si parlava prima e che non hanno corrispondenza nei nostri sistemi giuridici, lavorano tutti quanti per costruire i motivi che non c'erano per portare via il bambino. E costruire esatto. i motivi vuol dire, l'esempio che facevo prima, nella visita sorvegliata i genitori cullano e cercano di tranquillizzare il bambino tenendolo in braccio invece che metterlo per terra sul tappeto. Ora capite che cioè, non saprei quale altra definizione usare se non costruire i motivi, perché veramente
poi questo in fondo è un po' in linea con quello che ci dicevamo tempo fa del diritto familiare tedesco, che non è come in Italia che c'è la famiglia e non c'è una figura madre, padre, figli che fanno un corpo unico insieme. Se vengono messi al mondo i figli, poi non ci sta lo stesso diciamo la stessa sensibilità che c'è almeno nel diritto italiano rispetto alla famiglia con madre, padre, figli.
La definizione di famiglia, stando agli stessi tedeschi, è un rapporto dinamico e in continua evoluzione esatto. tra un adulto e un bambino proprio o appunto affidato o adottato, quello che è. Quindi non solo si parla di una persona e non di una coppia di esatto. genitori, ma addirittura si parla di relazione dinamica in continua evoluzione, per cui, sempre al Parlamento europeo, nel caso per esempio di una mamma francese che lamentava il fatto che oltre ad avergli sottratto la figlia, cioè il padre tedesco non ha restituito la figlia dopo una visita, e ovviamente il sistema tedesco ha legalizzato questo certo. fatto, perché viene sempre difeso il genitore tedesco, in quel caso era lui. Non solo questo, ma adesso stanno cercando di cambiare il nome della bambina. La bambina portava un cognome francese, come il fratello, che è in Francia, e come la madre, perché non erano sposati i due. Le stanno cambiando il cognome, mettendole il cognome della moglie, nuova moglie tedesca okay. del padre, e alla contestazione al Parlamento europeo, appunto c'era una petizione che diceva ma stanno cancellando l'identità,
esatto.
completamente l'identità di mia figlia, perché oltre a non avere più rapporti con la madre o una volta all'anno, oltre a non parlare più quella che era la sua lingua madre, adesso addirittura le mettono anche un cognome tedesco, oltretutto neanche quello del padre. La risposta di un rappresentante di uno Jugendamt di Berlino, che non si è capito per quale motivo ci fosse lì un rappresentante di uno Jugendamt, quando invece era stato chiesto di avere un rappresentante delle amministrazioni tedesche certo. per poter rispondere a tutte le domande e i dubbi che man mano si accumulano. Questo rappresentante dello Jugendamt comunque lo ha detto chiaramente. Lui ha detto ci sarà da riflettere, ho parlato anche col giudice, ci sarà da riflettere se per identità si intende l'identità dell'origine di questa bambina o quella della sua nuova famiglia. Ora, per tutti noi, quando parliamo di identità, credo che siamo tutti d'accordo su che cosa vuol dire l'identità di un bambino.
Assolutamente.
Invece qui ci si mette a discutere su qual è la sua identità. La nuova famiglia tedesca, quindi metterle anche un cognome tedesco, sarebbe la sua identità, e quindi in questo modo loro non violano mai le convenzioni, perché la convenzione, per esempio quella dei diritti del fanciullo di New York, parla chiaramente di diritto alla propria identità, al proprio nome, eccetera. Ma capite che quando si vanno ad interpretare in modo così stravolto certi concetti che per tutti dovrebbero essere chiari, si può arrivare a delle derive pazzesche. Ed è, come dicevo, quello che sta succedendo con questo bambino di cui ci stiamo occupando in questo momento, che ha due genitori che lo amano, due genitori che si amano, che sono entrambi italiani, e questo bambino è in mano ad una famiglia tedesca. E questo bambino è destinato a parlare solo in tedesco, a pensare tedesco, a considerare i due genitori i due tedeschi a cui è stato affidato. E questo sarebbe la tutela del suo interesse. Ovviamente la tutela del suo interesse, come lo vede lo Stato tedesco, che è quello di avere un bambino in più, un bambino da aggiungere a tutti quelli
che
già
logicamente portati, poi pagando gli alimenti, i genitori che devono pagare gli alimenti. Allora,
abbiamo gli alimenti, abbiamo il fatto che rimanendo il bambino in Germania, infatti loro sono riusciti a dividere questa coppia, in questo momento la mamma è in Italia perché sta aspettando il secondo genito, è rientrata per problemi familiari, poi non ha più potuto ripartire perché c'è il parto che si avvicina.
Il tutto papà sommato è rimasto... meglio così, se nasceva in Germania,
certo,
si tenevano pure quello.
Certo, infatti, sicuramente. E quello che c'è adesso in Germania cosa fa sì? Fa sì che il padre sia rimasto là, perché è ovvio, no? Non è che si abbandona così un figlio, anche se è un'ora al mese, quello che per ora, perché fra un po' non glielo faranno più vedere neanche in quell'ora al mese, ma così hanno una forza lavoro, un ragazzo, esatto, giovane che lavora veramente come un matto, come uno schiavo. Quindi hanno una forza lavoro, qualcuno che paga contributi, eccetera, eccetera. Lo tengono lì, esatto, poi gli chiederanno anche i soldi e in più hanno questo bambino che, questo sicuramente loro l'hanno capito, a differenza dei nostri politici, i bambini rappresentano il futuro di un paese. E quindi si sono sistemati in tutti i sensi. A questo si aggiunge il regolamento 650/2012, che ha introdotto in Europa una regolamentazione sull'eredità, cioè anche in questo caso i tedeschi riusciranno ad andare a mettere le mani, a imporre il loro diritto ereditario in tutta l'Europa, e quindi i tantissimi italiani che sono in Germania si ritroveranno a lasciare in eredità le case, i terreni, la casa dei nonni, eccetera, eccetera, si troveranno a lasciarlo in eredità a dei bambini che... sulla carta sono i loro figli, ma che non avranno più nulla di italiano, no? Cioè non,
okay, poi gli tolgono le radici e qualsiasi riferimento al passato.
Le radici sì, le proprietà no. Anche perché la prima cosa che fa lo Jugendamt in questi movimenti che fanno quando tolgono i bambini, loro hanno una... non hanno la responsabilità genitoriale. Nel codice civile tedesco si parla non di un diritto, ma di un dovere, cioè si parla della cura genitoriale, che è divisa, questo cito il codice, che è divisa in cura del patrimonio e cura della persona. Ora, la cura del patrimonio è la prima cosa di cui si appropria lo Jugendamt, e quindi non serve spiegare cosa significa, no? La cura del patrimonio di un bambino, quello che ha adesso, ma anche l'eredità che avrà domani.
Quelli attuali, quelli futuri e quelli futurendi, diciamo.
Esatto. E la cosa preoccupante è che uno, chi ne parla, ripeto, viene accusato di essere facente parte di un partito neofascista solo perché ha osato sollevare la questione basandosi sulle centinaia e centinaia e centinaia di petizioni che arrivano e, come ha precisato anche Martin, l'eurodeputato Martin, queste petizioni sono solo la punta dell'iceberg, ovviamente, no? Perché non è la prima cosa che viene in mente a uno di andare a scrivere una petizione quando gli portano via il figlio, quindi... sono la punta dell'iceberg. E quindi non si può parlare, non ci si può opporre. Questi due genitori di cui parlavo, sempre per fare un esempio concreto, quando gli è stato portato via il figlio è stato pubblicato due articoli sulla stampa locale in Germania, dove li descrivevano ovviamente come dei mostri. Quando è stato pubblicato in Italia un articolo scritto alla lettura dei documenti, di nuovo sono stati accusati di aver fatto pubblicare quell'articolo, che non dovevano farlo. Ora,
bene,
veramente ci si chiede, ma siamo in dittatura o siamo in democrazia?
Adesso saluterò con te tutti gli ascoltatori di Colors Radio e ci rivedremo mercoledì prossimo, sempre dalle 11 alle 12, qui su Colors Radio. Un saluto a tutti quanti e anche a te, Marinella.
Volentieri, grazie a tutti, saluto tutti gli ascoltatori e il nostro presidente. A presto.
A presto.
trovi ancora lungo la stessa ferrovia che ti colora il mondo e gli attimi come un fuoco di paglia che dà il calore che ti avvolge. Non puoi tornare indietro più, nemmeno lo vorresti. Non ti ricordi chi sei tu, ma non avresti niente in cambio, no. Tu non avresti nemmeno la gente che trovi nella notte. Si ferma il tempo sulla strada, per tutto il tempo che vorrai, e ti nascondi, domani accada quel che accada, è già così lontano il mondo, ma tra un istante dormirò con l'altra madre che io. Né perché, ma solo voglia e crampi alla mattina col caffè, fuori di casa inciampi subito nella caccia al tesoro, ma c'è quella medesima domanda e il tempo dolcemente sale come una